buona domenica a tutti, 30 marzo 2025, nuova puntata dell'Indignato Speciale in diretta insieme a voi. Allora torniamo anche in questa domenica sullo scenario internazionale, dall'annuncio di un riarmo dell'Europa a un piano, insomma, che cambia nome, diventa Prontezza 2030. Essere pronti, essere equipaggiati come Europa di fronte a qualsiasi scenario entro quell'anno, il 2030. A Parigi c'è stato il summit dei volonterosi, anche qui c'è stato una sorta, no, di rebranding, di cambio nome, ora si fanno chiamare rassicuranti, da Macron a Starmer, impegnati a continuare a sostenere l'Ucraina, ma anche a definire, no, a ridefinire il ruolo dell'Unione Europea. E poi ci sono le questioni economiche, i dazi, lo sentivamo poco fa nel giornale orario, e la risposta che deve dare l'Unione Europea. Insomma, su guerra, dazi, questioni economiche, bisogna davvero scegliere fra Trump e l'Europa, e che posizione conviene mantenere all'Italia? A Roma Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Andrea Pamparada, buon lavoro.
Buona domenica, grazie.
Ciao Barbara, buongiorno, bentrovata.
Ben arrivato Enrico Galletti.
Luigi Santarelli a Milano.
Buona domenica e bentrovati.
E soprattutto voi, come ogni domenica, come ogni puntata dell'Indignato Speciale, protagonisti allo 02 25 15 15 o attraverso i messaggi al 378 378 1025, messaggi anche vocali, no? Se sono brevi magari riusciamo a mandarli in onda. Cominciamo con la musica, c'è Noemi, si parte.
Scusa, è tardi, se vuoi passo da te. Siamo stanchi di lasciare sempre perdere. Non rispondi se ti chiedo d'accendere. Avere figli non è un discorso facile da prendere. Perché in fondo sai che se qua ti stringerei fino ad odiarti, ma lo so che non è facile lasciarsi perdere serenamente, perché è impossibile scordare quelle notti con il sorriso e con le borse sotto gli occhi, la sensazione che se ti innamori muori serenamente. Sia normale farsi continuamente dei pensieri strani. Se inizia a svanire la magia che c'era, siamo già alla fine. Perché non è più la prima volta che prendi un treno per vedermi, che abbiamo l'ansia se si allungano i silenzi. Perché in fondo se sto qua ti stringerei fino ad odiarti, ma lo so che non è facile lasciarsi perdere serenamente.
L'ultima canzone di Noemi si intitola Se ti innamori muori, qui su RTL 102.5 nella domenica dell'Indignato Speciale. Permettetemi, ho bisogno un piccolo recap,
sì,
perché
sì,
se mi cambiate le parole
sul rebranding,
esatto, okay, se mi cambiate le parole, io traduco per i veri normal people all'ultimo, cioè da un giorno all'altro io non capisco più niente. Allora, non sono più volenterosi,
esatto, sono rassicuranti,
ma cosa
coloro che rassicurano sugli obiettivi del 2030,
in realtà,
cioè di essere pronti.
Non sono mai chiamati rassicuranti loro stessi.
complessi, no? Hanno detto che...
Ma non c'hanno manco le facce rassicuranti, capite? Quindi come fanno a definirsi così?
Ma lei pensi alla sua voce.
E poi l'altra parola che hanno cambiato?
Riarme e you.
Invece adesso
e
è?
Adesso è invece prontezza 2030.
Prontezza, io mi sembra
perché riarmo ha suscitato, no, quelle polemiche di cui abbiamo parlato anche noi.
Perché ci contiene la parola arma, capito? Volevo capire chi è che ha scelto queste parole, Giovanotti? Chi
le
ha scelte?
Davide,
Muccino?
C'è un addetto...
Uno stagista, allora, chi lo ha fatto?
Allora, beh, è evidente che diciamo i cittadini dell'intera Unione Europea, senza esclusione di nessun paese, forse, ecco, se uno dovesse fare delle esclusioni dovrebbe escludere la Polonia, le tre repubbliche baltiche, cioè che la guerra la vedono
quelle
aprendo la finestra.
Esatto.
Quindi, e sono sotto una forma di shock culturale, cioè... Si deve tornare a parlare di guerra, guerra fatta a te, cioè fatta la possibilità, l'ipotesi. E questo è uno shock culturale. Chi vive di consenso, forse che vivono di consenso, e cerca di convincere senza inorridire. Questo è un problema, naturalmente. E questo anche spiega la questione dei nomi. Però il riarmo rimane un riarmo. Che tu lo chiami riarmo o che bisogna essere pronti comunque a difendersi entro il 2030 con le armi, è la stessa identica cosa. Non c'è minimamente, non c'è da nessuna parte in qualsiasi angolo del continente l'ipotesi di dover scegliere fra l'Europa, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Questa è una cosa surreale che esiste solo sui giornali italiani, ma esiste sui giornali italiani perché la Presidente del Consiglio guida una coalizione la cui linea politica è noi siamo dalla parte dell'Ucraina contro la Russia e si ritrova però una parte della sua coalizione che è contro l'Unione Europea e dalla parte della Russia. E quindi la famosa storia, cioè, è assurdo dover scegliere fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, non si riferisce a un problema continentale, si riferisce a un problema personale, politico suo. Ed è evidente che è assurdo dover scegliere. Perché? Perché l'Unione Europea, o meglio, i paesi dell'Unione Europea aderenti alla NATO, quasi tutti, l'eccezione Cipro e l'Irlanda, credo, soltanto, tutti i paesi aderenti alla NATO dell'Unione Europea rimarranno alleati degli Stati Uniti che non usciranno dalla NATO, quindi questo rimane. Ma però no, tutto ciò non può cancellare il fatto, ci scrive Danilo proprio in apertura di trasmissione, non è l'Italia che deve decidere conquistare, sono gli Stati Uniti che ci danno dei parassiti e ci mettono i dazi, sono gli Stati Uniti che non vogliono stare con noi. Adesso non so, Danilo, se effettivamente non vogliono stare con noi. Una cosa è sicura, è che un'area ricca, potente, commercialmente una potenza globale come l'Unione Europea non può neanche per scherzo pensare di non essere in grado di difendersi. È considerato che la somma della spesa per la difesa dei 27 paesi è enorme ed è largamente superiore alla spesa prebellica della Russia, è evidente che il nostro è un problema di coordinamento e concentrazione della spesa, non è solo un problema di aumento della spesa. E quindi questa è la strada che si prende. Dice, ma come glielo spieghiamo ai cittadini? Beh, spiegateglielo in maniera chiara, in maniera trasparente, perché se cominci a giocare con le parole dai proprio l'impressione di volere fuggire rispetto a una responsabilità. C'è cosa peggiore nella vita di uno che dà l'impressione di voler scappare.
Quanto pesa, Andrea, vengo da te, questa differenza, no, di vedute? Concentriamoci un attimo sulla questione riarmo, poi sui dazi ci arriviamo, perché anche lì non tutti sono d'accordo sulle contromisure, anzi. Questa differenza di vedute nella maggioranza, ma non solo, no? Anche l'opposizione si divide su questo, sulla questione del riarmo, che si chiami prontezza 2030 o riarmi EU. Che dici?
È una caratteristica tipica del nostro paese. Io mi ricordo benissimo negli anni 70, quando ancora c'era il periodo del terrorismo, c'erano quelli che erano pro-palestinesi, perché in quel momento era Arafat, no? Il nemico, diciamo, e altri che invece avevano posizioni completamente diverse. Il più furbo, il più intelligente di tutti fu Moro, con il suo famoso lodo, che cercò di mettere d'accordo insieme al colonnello Stefano Giovannone dei servizi segreti di allora, che forse erano un pochino più seri di quelli di oggi, e fece una sorta di accordo, di gentleman agreement: voi non ci rompete le scatole, noi non le rompiamo a voi. Questa è un po' una caratteristica dell'Italia. Può essere vista come un fatto positivo, può essere vista come un fatto pusillanime, come un fatto di viltà. Sta di fatto che ha ragione Davide quando dice: non è un problema dell'Europa. L'Europa con chi vuole stare? Con Putin e la signora Zakharova o con Trump ed Elon Musk? È una questione che non si pone, anche perché guardate che quando si dice: ah, l'America può fare a meno di noi, beh, insomma, fino a un certo punto, perché noi esportiamo e vendiamo prodotti di alta qualità che vanno nei negozi di alta qualità, di alto pregio, di New York, di Los Angeles, di Miami, eccetera. Quindi diciamo che ci sono degli interessi reciproci.
Certo. Ci arriviamo anche ai dazi. Andrea al telefono, il primo ascoltatore di oggi, 02 25 15 15. Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno a voi, RTL 105 questa mattina è anche un pochino mia.
Molto
allora,
bene.
Grazie, intanto grazie per avermi accolto. Volevo partire da un fatto che mi ha colpito molto: le dichiarazioni dell'amministrazione statunitense sulla Groenlandia. Gli hanno detto: la prenderemo, non ci sarà bisogno dell'utilizzo della forza, speriamo che non ci sia bisogno. Questa cosa, se la leggiamo in termini geopolitici, storici, è un fatto unico, gravissimo. Cioè l'amministrazione statunitense non sta del tutto escludendo l'utilizzo della forza militare contro un paese NATO, non tanto la Groenlandia quanto la Danimarca. Questa cosa è unica nella storia che abbiamo vissuto fino ad oggi e, secondo me, anche fosse solo politicamente, non ancora militarmente, ma particolarmente grave. Allora la domanda che io faccio provocatoriamente è: se non ora, quando gli stati europei dovrebbero un pochino svegliarsi, smettere di essere quella potenza erbivora, come è stata chiamata, perché priva di una reale capacità militare, e cominciare a costruire qualcosa di collettivo, di difesa insieme? Questo non perché bisogna essere contro l'uno o contro l'altro, contro Putin o contro gli Stati Uniti, ma perché in un mondo di macropotenze che si sfidano e si misurano fra di loro, essere deboli e piccoli difficilmente ti può portare da qualche parte. Da questo punto di vista, se noi guardiamo l'Italia, siamo per carità uno dei paesi più industrializzati al mondo, abbiamo una certa capacità tecnologica anche in ambito militare, tra l'altro noi questo ce lo scordiamo, abbiamo alcune grandi aziende militari con grandi capacità, ma sicuramente in termini relativi non abbiamo una capacità, una forza di poter emergere e giocare un ruolo significativo. Allora, a noi l'Europa ci può piacere o non piacere, e io che sono un grande europeista convinto, l'Europa la critico da tantissimi punti di vista, all'interno dei meccanismi burocratici, all'interno dei meccanismi di approvazione che sono lunghi, farraginosi, complessi, spesso non portano a nulla. Però andare da soli non è una scelta. La scelta è stare collettivamente insieme e far funzionare quei meccanismi che ci possono rendere un attore unico, collettivo, geopolitico, di peso e che può incidere sulla scena politica.
Perché non mette, perché secondo te, scusami, perché non mette d'accordo tutti, Andrea, questo tuo punto di vista? Cioè questa necessità, no, di farsi trovare equipaggiati, di farsi trovare pronti, visto che le minacce non sono remote, non sono astratte, le abbiamo sotto gli occhi. No, tu ne hai citata una, però insomma le guerre parlano da sé.
Io credo che ci siano diverse motivazioni. Uno sono alcune antipatie politiche, per cui io per definizione do per sbagliato quello che viene da una certa parte politica, non tanto per il contenuto, ma perché proviene da quella parte. Due, alcuni secondo me errori di comunicazione storici dell'Unione Europea. Ripeto, io sono un europeista convinto, ma la critico tantissimo. Non è una collettività, non è un'organizzazione che sa comunicare bene, che sa farsi apprezzare dalle persone. Ha fatto tante cose importantissime, anche molto utili, durante il Covid, ha fatto il PNRR, ma comunica molto male, è vissuta come qualcosa di molto lontano da noi, un po' come erano i grandi monarchi una volta rispetto alle popolazioni che vivevano nelle campagne, venivano vissuti come qualcuno di lontano che sta su una torre d'avorio e che non si sa bene cosa
sta facendo. Non riescono a spiegarla bene questa questione del riarmo.
Secondo me, uno dei motivi, non l'unico, la spiegano male.
Però prende, Davide, scusami, questa questione di essere contro il riarmo sembra, i sondaggi sono i sondaggi, vediamo, insomma, valgono sempre quel che valgono, però sembra che faccia crescere i partiti, no? Almeno dalla fotografia che abbiamo visto in Italia ieri.
Non è vero nemmeno che l'opinione pubblica europea è contro il riarmo. Non è neanche vero questo, perché se tu poni le domande a Bischero, il risultato qual è? È che magari tu mi chiamandi se sono per il riarmo e io ti rispondo che sono contro la guerra. Ma non è mica la stessa domanda.
Vero, sono perfettamente d'accordo.
Primo, secondo, attenzione, lei appunto si professa europeista, perché di fronte a una annunciata, proclamata e già praticata di fatto guerra commerciale scatenata dalla Casa Bianca non si è fatto neanche un Consiglio europeo? Mentre sulla questione della difesa si sono fatti sia i consigli europei, il Consiglio europeo è l'organismo che riunisce i capi di Stato e di Governo o i ministri competenti, in questo caso la difesa, dei paesi dell'Unione europea, non solo si sono già fatti due consigli europei informali, ma si è anche fatta la riunione due volte a Parigi, una volta a Londra, dei cosiddetti volenterosi, cioè quelli che sono in buona sostanza per coinvolgere anche il Regno Unito e il Canada, questo è poi la sostanza. Perché in un caso non si sono fatti consigli e nell'altro invece se ne sono fatti diversi? La risposta è perché dove l'Unione Europea è stata creata, come nel commercio, non c'è bisogno di fare nessun Consiglio europeo perché è di competenza della Commissione europea. Quindi infatti lei legge su tutti i giornali in giro sia una risposta unitaria. Oggi c'è sulla prima pagina del Sole 24 Ore il Presidente di Confindustria che dice sia una risposta dell'Unione Europea. Perfetto. Sulla difesa sono fatti i consigli europei perché non si è mai fatta la delega, perché non è mai stata una competenza dell'Unione Europea. La cosa diabolica di questo mondo è che si critica l'Unione Europea per quello che non è l'Unione Europea, cioè per quello che non si è consentito all'Unione Europea di essere. Se tu la difesa non l'hai mai devoluta, passata la competenza, la sovranità all'Unione Europea, e che ti lamenti che non c'è la difesa? Sei tu che l'hai impedito. Mentre sul commercio, come vedete,
la politica estera anche non è delegata interamente, come? Solo in parte. Anche la politica estera non è interamente delegata. Il commissario è un altro dei limiti dell'Unione.
Non è che non è interamente delegata, non è delegata neanche parzialmente, non esiste.
È un altro dei limiti dell'Unione, purtroppo.
No. Non è un limite dell'Unione, è un limite degli Stati nazionali, questo è importante capire. No, io non posso contestare a una squadra calcistica, non sapete giocare a hockey sul ghiaccio, ma che tu che vuoi da me? Questa è la squadra calcistica. Non posso contestare all'Unione Europea, dice vedi è un tuo difetto che non fai quello che non ti hanno consentito di fare, ma non posso prendere iniziativa e farmelo per i fatti miei. E infatti, siccome però tutti sanno che è necessario coordinarsi, se no ti costa di più e sei insicuro. E non ci io in questa settimana il ministro della difesa, Crosetto, è stato audito dalle commissioni parlamentari competenti, ha detto il mio dovere è chiedermi se l'Italia riuscirà a resistere 3 giorni nel caso in cui venga attaccata. E la risposta non l'ha data, ma insomma era in qualche modo sotto intesa. Quindi ho dovere di intervenire e questo non può che essere il coordinamento europeo e vedrete che sarà dato, ma quello che l'Unione ha realizzato dalla moneta al mercato interno alla libertà di circolazione delle persone e delle merci e dei servizi alla posizione unica, unitaria, politica sulla guerra, l'aggressione russa all'Ucraina. Ma è moltissimo. La storia degli Stati Uniti per fare le stesse cose ci sono volute 10 volte il tempo.
E noi non abbiamo versato una goccia di sangue.
Scusi, quello che è importante è la consapevolezza dell'opinione pubblica. Noi diseduchiamo i cittadini europei per colpa delle classi dirigenti che parlano il dialetto, a cominciare da quella francese e olandese che crearono il disastro del referendum sulla Costituzione. Perché? Perché è troppo facile dire quello che vi do ve lo do io, quello che non vi posso dare è perché c'è l'Unione Europea. Sì, fate schifo proprio come spessore umano a raccontare queste cose. Ma quelli che si oppongono a questo racconto, come il sottoscritto, sono solo 30 anni, 40 anni che ci sentiamo dire servo di e che fa.
Andrea, grazie, ci salutiamo.
Grazie a voi. Un'ultimissima cosa, io credo che molte delle cose che ha fatto l'Unione Europea in realtà purtroppo le diamo per scontate, invece scontate non sono assolutamente.
Bravo,
come
certo,
la libertà di circolazione, che è una cosa che per noi è vita quotidiana ormai poter
le frontiere,
attraversare
certo.
Confini senza passare.
Sì, sì,
esatto, dovremmo ricordarci come era prima.
È un fatto unico
anche questo nella storia umana.
Ciao Andrea, grazie mille
grazie,
grazie per averlo ricordato. C'è Gabriele collegato con noi, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti, sono pienamente d'accordo con quanto sto ascoltando anche con il precedente spettatore e con il dottor Giacalone. L'unica cosa che mi permetto di dire è questa: in pratica noi abbiamo avuto, io dico che il riarmo, la difesa comune deve essere un punto fermo, abbiamo avuto quella scusa ora, diciamo così, di essere stati chiamati parassiti dagli americani, quando sinceramente non credo che lo siamo, anche perché spendiamo già abbastanza come Unione Europea. Però lo spendiamo male, lo spendiamo la Germania per i fatti suoi, la Francia per i fatti suoi, l'Italia idem, un progetto comune sulla base di anche delle esperienze sbagliate del periodo Covid, quando sono stati fatti contratti milionari, per dire, per essere molto ottimisti, e sono stati secretati. No, da questo momento, vista l'esperienza, dobbiamo secondo me armarci entro il 2030, perché penso che tutti lo vogliono, perché nessuno vuole la guerra, ma tutti dobbiamo essere nelle condizioni di poterci difendere in maniera comune, con regole di ingaggio chiaro, chi dovrebbe comandare, ci deve essere un capo, perché se c'è una guerra ci deve essere uno che comanda, non 10. In più, per quanto riguarda le armi, dobbiamo, secondo me, questi 800 milioni di euro di cui si parlava, devono essere spesi in comune con il PNRR e tutto il resto, cioè con delle regole di ingaggio chiare, con contratti non segretati come è stato con Pfizer, con Moderna e compagnia bella, che ancora oggi purtroppo non sappiamo tanti soldi come sono stati spesi.
Noi lo sappiamo benissimo, abbiamo speso meno di quanto hanno speso quelli che non hanno comprato assieme, come per esempio il Regno Unito. Comunque tenga presente che le forze armate non hanno un solo che comanda, né negli Stati Uniti, né nell'Unione Europea, non ce le ha in Italia. In Italia non c'è uno che comanda. Attenzione, questa storia dell'uno però, che comanda,
c'è un capo di Stato maggiore, dottore, che
c'è l'indirizzo politico,
certo, cioè, che cambia tra l'altro, una volta è un ammiraglio, una volta è uno dell'esercito.
Perfetto, sì, no, ma quello non è un problema.
L'attuale capo politico, militare della NATO, un italiano, certo, è l'ammiraglio Camaleone.
Era capo di Stato maggiore.
Esatto, ma non è che quello che comanda le truppe della NATO, non è
perfetto,
così.
Perfetto, però quello che mi permetto di dire è questo: siccome attualmente noi stiamo vedendo che la Germania va per i fatti suoi, la Francia
no,
va per i fatti suoi.
Ma non è vero, scusa, anche questo.
Politicamente parlo io,
ma nemmeno che mai. Riconsolida il rapporto europeo, meno che mai. La Germania ha solamente detto per i fatti suoi, essendo l'unico grande paese industrializzato in recessione, perché esatto, noi stiamo arrancando, però loro sono
l'anno
passato in recessione e ancora adesso non stanno. Ha detto per i fatti suoi, avendo un margine di indebitamento che altri come noi non hanno, hanno detto noi programmiamo un investimento a 10 anni per un totale di 1.000 miliardi. Ma non è che vanno per i fatti suoi, perché per i fatti loro. Perché, per esempio, le macchine, le vetture così come le facciamo, non si faranno più. È inutile che uno dice le proteggo. Quella è roba morta. Sì. Morta. Ma quando i tedeschi investivano molto nell'automotive, che il cielo li benedica, perché ne guadagnava alla grande tutta la componentistica italiana. Adesso bisogna investire anche nell'automotive in ricerca e sviluppo, perché sul motore elettrico, che è quello che si affermerà con tanta fatica, con ritardi, con sussurri,
ma inevitabilmente
si afferma quello. Su quel motore lì i concorrenti produttori cinesi sono avanti, perché il professor Wang Gang, ministro dell'innovazione e grande capo della motoristica Audi per 10 anni cinese, ha cominciato 30 anni fa a dire bisogna andare sull'elettrico, adesso raccolgono i frutti. Quindi non è che la Germania va per i fatti suoi, quello che è importante naturalmente è come per il Covid. Se il procurement, cioè l'acquisto, viene fatto assieme, per il solo fatto che acquisti molto più materiale, in quel caso molti 2 miliardi di dosi di vaccini, ottieni un prezzo più basso.
Però certo, se c'è qualcuno che scrive come mai 600 miliardi per il riarmo e non per la sanità, perché questa è anche un po' una narrazione.
No, sono cose diverse.
Però guarda che questa è un po' la narrazione di una
parte
dell'opposizione.
Sì, perché Giacalone ti dice che sono soldi diversi, ma a me puzza lo stesso.
Cosa ti puzza? Perché secondo te tu riesci a far funzionare la sanità in un paese in guerra? Fai funzionare meglio la sanità in un paese in guerra?
No, non riesco.
Oppure fai funzionare meglio la sanità senza avere una rete satellitare? Oppure pensi di fare, di far funzionare meglio la sanità se il paese subisce un attacco commerciale e si impoverisce dalla metà? Ti funziona tutto assolutamente peggio. Quindi quegli 800 miliardi complessivi, non italiani ragazzi, sono di tutta l'Unione Europea, a possibile deficit, non sono solo soldi diversi da quelli della sanità, sono soldi utili alla sanità.
Certo.
Tra l'altro la cosa curiosa, Enrico, è che noi stiamo parlando già da un bel po', e Azzi, Trump, l'Europa, Putin, la Russia, eccetera. E ci siamo dimenticati di un attore appena accennato da Davide sul discorso delle automobili, che è la Cina. La Cina sta... Io mi immagino il cinese che sta... Sulla riva del fiume e guarda, sta aspettando.
Vede, che si chiama giallo per il colore proprio.
Esatto, sul fiume giallo e guarda, che poi tra l'altro la definizione scorrettamente viene attribuita a Mao Zedong, in realtà è molto molto antecedente.
È la cultura confuciana che poi rimane l'albero maestro della Cina.
La Cina.
Che siediti sulla riva del fiume e aspetta di vedere passare il cadavere del tuo nemico.
Esattamente. Fatto bene a ricordarlo. Giuseppe, Gabriele, ci dobbiamo salutare. Grazie per essere stato con noi.
Buona giornata, buona domenica.
Ciao. Un po' di messaggi. 378-378-1025.
Qualcuno scrive che l'Italia, se vuole salvarsi, deve abbandonare l'Europa, che ormai è morta, e diventare sovrana imperialista, secondo alcuni, secondo altri. Dobbiamo difenderci non tanto dalla Russia ma dal nuovo dittatore Trump, che con i dazi ci metterà in ginocchio, altro che guerra. Qualcun altro dice: imbarazzante ancora questa operazione di rinominare cose che tutti sappiamo cosa siano, dare inutilmente un significato diverso alle cose non ci aiuta per niente, anzi ci prende solo in giro.
Ci sentiamo tra poco, 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta, pubblicità e torniamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come il wifi gratis quando hai finito i giga.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai? Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi, o forse solo di guardare meglio. Riderai. Come fai a restare ancora in piedi? Cosa fai nel mio domani? Al mio domani cosa fai? Come stai? Quante volte te l'ho chiesto? Quante volte mi hai risposto con un altro come stai? Riderai fino a piangere di gusto, e non sarà mai troppo presto quando in faccia quello specchio riderai. Riderai. Riderai.
C'è Luciano Ligabue qui su RTL 102.5. Riderai nella domenica dell'indegnato? No, non si può dire riderai nella domenica dell'indignato speciale perché suona blasfemo, suona una presa in giro. Riderai è il titolo della canzone, sì. Rifletterai, rifletterai.
No, e ti indignerai.
E ti indignerai, ma e ne uscirai una persona migliore, sì, dopo l'indignato speciale.
Rassicurante. Allora andiamo da Giuseppe al telefono, ripartiamo da te Giuseppe, buongiorno. Ah, c'è un problema tecnico, adesso lo risolviamo. Allora, apriamo anche l'altra questione, no? La questione economica di cui parlavamo prima, questione dei dazi. In Italia, almeno la posizione della nostra Presidente del Consiglio è dazi contro dazi non fanno bene a nessuno. Il 2 aprile partiranno quelli degli, o sono stati rinviati forse a metà aprile, no? Quelli europei.
No, per ora non ci sono notizie di rinvio.
Per ora è il 2
aprile. Non sono stati rinviati i controdazi europei?
No. Ah no, i controdazi.
Ah, tu dici controdazi.
Dico. Scusa, no, scusa. I controdazi europei sono stati rinviati al 15 o 16, insomma a metà mese. Ma quello che voglio capire, è la strada giusta da seguire? Perché in Italia non sembriamo convinti di questo.
Ma no, per la verità esistono, dal punto di vista economico, lo ha illustrato nel dettaglio Mario Draghi, c'è oggi un bel pezzo del professor Giavazzi sul Corriere della Sera. Dal punto di vista strettamente economico, i controdazi non servono, così come i dazi non servono a niente, perché per esempio siccome siamo due aree monetarie diverse, cioè loro usano il dollaro, noi usiamo l'euro, se tu mi metti un dazio per riequilibrare la tua bilancia commerciale, a parte il fatto che la tua bilancia commerciale sta in larghissimo deficit di 130-150 miliardi l'anno a seconda degli anni, però per esempio nel campo dei servizi non vi citerò il nome dei telefoni che ci avete in tasca, voglio dire, però non sono esattamente europei, e neanche i servizi e neanche quello che comprate per le app europee. Nel campo dei servizi la loro bilancia è largamente attiva, però se tu mi metti i dazi io posso semplicemente lavorare per esempio su un deprezzamento della mia moneta e li compenso in qualche modo, si possono mettere in equilibrio, e in più ho una spinta significativa a cercare altri mercati di sbocco. Il CETA, il rapporto con con il Canada funziona, che è una bellezza, e ha molto premiato i prodotti italiani, compresi quelli dell'agricoltura e del settore caseario, che protestarono dicendo che sarebbe successo un disastro, è successo che si sono arricchiti, punto e basta. Ce n'è un rapporto già quasi concluso con il Mercosur, cioè i paesi del Sud America, c'è un rapporto con l'India, poi questo si può fare. Però c'è l'altra faccia della medaglia, e cioè questi dazi non sono stati concepiti come una cosa economica, sono stati concepiti come un'aggressione ai paesi, in questo caso l'Unione Europea, ma prima di noi sono stati un'aggressione al Canada e al Messico. E non c'è dubbio, perché così stanno le cose, che la reazione del Canada e del Messico, che è stata una reazione dura, immediata, hanno messo i controdazi e gli hanno, per esempio il Canada esporta energia elettrica negli Stati Uniti, e gli hanno aumentato il prezzo dell'energia elettrica, senza bisogno neanche del dazio, tanto io sono quello che la vendo, tu sei quello che la compra, non sei in grado di farti i fatti tuoi. Le macchine per la produzione che facciamo noi, gli acciai speciali che facciamo noi italiani, gli Stati Uniti non sono in grado di produrli nei prossimi anni. Poi ragazzi, se ti organizzi puoi fare tutto, ma fino a quando Trump è lì non sono in grado di produrli. Beh, la reazione del Messico e del Canada ha funzionato, hanno dovuto abbassare le orecchie. E quindi questi, diciamo, ci sono due aspetti: l'aspetto strettamente economico, il controdazio di suo, no, diciamo, non è una, poi c'è l'aspetto, non è una soluzione, poi c'è l'aspetto politico, dove, ma scusami, se tu mi dai, c'era un vecchio proverbio, diceva brigante, brigante e mezzo, se tu mi chiami parassita sai che c'è, ma io perché devo continuare, devo prendermi il tuo barbon, perché il tuo barbon è comunque peggiore del mio whisky, anche se no, ovviamente è una questione di gusti.
Allora, andiamo. Ci sono le uova, ragazzi, non dimentichiamo.
Mamma mia, fenomenali. Dei prezzi assurdi.
Le uova, infatti, pare che adesso in America
Hanno chiesto anche la Danimarca, hanno chiesto anche la Danimarca, se ci, come dice, ma chi noi? Siamo quelli della Groenlandia.
Esatto, cioè... te le lanceremmo le uova. Esatto. Va detto che la scarsità di uova lì deriva probabilmente dalla viaria, non
la
c'è.
Viaria,
solo
viaria.
Che... Sì. E adesso hanno chiesto uova anche a noi.
Però
noi
attenzione,
le tiriamo
dietro. Perché in al Veneto, in campagna elettorale, tra le altre cose che Trump aveva detto, era quello di dire tutta colpa di Biden, e fanno aumentare il prezzo delle uova. Quando arrivo io in una settimana... adesso sta là da 2-3 mesi e le uova non ci sono. E non ci sono perché se la gallina non c'è, perché si è ammalata ed è morta, non, l'uovo chi lo fa? Non è, lo, è vero che hanno messo dei ministri piuttosto bislacchi in circolazione, ma non sanno fare le uova. Quindi le uova bisogna farle fare alle galline. Se le galline
perché hanno messo dei somari, mica delle galline.
Esatto, hanno messo dei soggetti strani.
Tra l'altro nell'alimentazione, nel menù,
sì,
molto statunitense
sono fondamentali.
Sono... sì. Ne mangiano 5-6 al giorno.
Sì, perché la loro colazione, ho visto, sono, girano tantissimi video, tanti racconti, una dozzina, $15.
Sì, esatto, infatti, una cosa di questo $15 tipo. $12 uova, insomma. Allora, andiamo da Giuseppe. Ci sei, Giuseppe, adesso? Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
Ciao, da dove, Giuseppe? Da dove ci chiami?
Da Bari, chiamo da Bari. Allora, sul discorso della, di dove mettere la bandierina da parte dell'Italia, ecco, lo vedo come un discorso abbastanza puerile, perché in geopolitica noi siamo oramai dal dopoguerra nella cosiddetta NATO. Abbiamo avuto nell'America da sempre l'alleato forte, tutti gli europei, non solo l'Italia, perché qua sembra che c'è un problema solo italiano, ma è un discorso a livello europeo. Quindi penso che qualcuno dovrebbe portare alla riflessione Trump e la sua amministrazione, che li vedo più molto spesso con le loro dichiarazioni quasi da sbruffoni, da voler annichilire il competitor politico europeo o canadese o che si voglia. Per quanto concerne invece l'Europa, non abbiamo una politica estera. Questo è il dramma politico, perché noi in Europa continuiamo a pensare alle farine di insetti anziché pensare alle politiche serie. L'Europa ha lasciato tutti gli spazi negli altri continenti che puntualmente sono stati occupati da altre nazioni, tipo la Russia, tipo la Cina. Quindi ricreare una politica estera da parte della comunità europea, se mai esistesse, diventa difficile. Perché tutti però, quegli spazi nel contempo
attenzione. Sono... Sì, però faccio attenzione. Allora, a parte il fatto che sta cosa delle farine di insetti è fenomenale, io non conosco nessun luogo, diciamo, civile organizzato che non abbia delle discipline sugli alimentari, e tra l'altro l'agenzia di controllo, l'autorità di controllo sulle questioni alimentari ha sede in Italia, a Parma, dell'Unione Europea ha sede in Italia, a Parma, ed è una cosa indispensabile, che tra l'altro garantisce la salute a un sacco di gente. Quindi non è che uno dice, siccome c'è un problema lì, adesso non mi devo occupare delle farine. Mi devo occupare delle farine senza dubbio, ma questo non toglie che mi devo occupare anche del resto. Il resto,
certo,
l'abbiamo già detto prima.
Ma mi chiedo scusa, dottor Gerardo, la mia è stata una battuta, per dire quanto siano a volte... futili delle motivazioni che usano anziché pensare occuparsi
quello,
di
ma infatti l'avevo capito infatti era solo
quello.
Sì, è chiaro.
Sì, ma io l'avevo capito, le stavo rispondendo che non è futile manco per niente questa cosa, cioè, delle farine è come la storia dei tappi, è la, diciamo, la costruzione retorica di chi dice non vi state occupando delle cose che contano, però hai visto quanto è inquinato il mondo, c'è
certo,
un sacco di plastica in circolazione,
so se...
figlio mio, è per quello che abbiamo fatto la disciplina sui tappi, poi tutto è criticabile. Per quello che riguarda la capacità europea di penetrazione, ma tenete presente che una delle caratteristiche dell'Unione Europea nel suo insieme, ma soprattutto dei due paesi come la Germania e l'Italia, è che i nostri sono paesi largamente esportatori, e quando sei un paese largamente esportatore è perché hai una potenza di politica estera e politica commerciale, è mica debolezza, se no saresti importatore. Quello che Trump adesso sta inseguendo in maniera, a mio avviso, folle, è esattamente quello che noi abbiamo conquistato con la capacità di penetrazione di politica estera. Poi è diverso dalla questione invece di guerra, perché lì non è mai stato delegato all'Unione Europea. cioè, gli equivoci sono sempre quelli. Per esempio Alfio ci scrive: spiegate ad un americano che il 20% di IVA non è un dazio. Ma glielo spiego volentieri, ma è facilissimo, ci arriva chiunque a sappia di cosa sta parlando. L'IVA non è un dazio, è una tassazione. Il dazio è se io dico tutto quello che produce Pamparana costa 20% in più, quello che produce Sala invece no, questo è un dazio nel caso in cui appunto sono
questo è il patriarcato.
Se io dico tutto quello che comprate c'ha l'IVA al 20% non è un dazio, quindi gliel'ho spiegato facile all'americano, ma soprattutto lo dovevo spiegare non all'americano, lo devo spiegare agli italiani che ripetono a pappagallo sta cretinata dell'IVA.
Giuseppe.
Va bene, però chiedo scusa. C'è da dire anche che a livello di politica europea noi non siamo credibili, perché fra di noi europei c'è una guerra continua, cioè avremo difficilmente, ecco, un discorso tornando a quello
però,
che
però scusa, ad esempio su un tema come per chiedersi di approfondire questo concetto, cioè su un tema come il sostegno all'Ucraina non ci sono state guerre tra i paesi dell'Unione Europea.
No, assolutamente. Ma
e le guerre di interessi sono quelle che ci sono tra il Veneto e la Sicilia. Che se facciamo? Guardi, diciamo che non siamo credibili come paese.
Guardi,
ci sono interessi diversi, no? Come è giusto?
Ci sono interessi diversi, ma sicuramente nella comunità europea c'è sempre stato un discorso dove ci sono due nazioni che sono preeminenti su tutto il resto, mi riferisco a Francia e Germania. Quindi se non c'è una comunità...
Così ci dice cosa ne pensa. Ma lei ha davanti agli occhi, sta succedendo così, sotto il suo naso, sotto il naso di tutti. Se di fronte a una necessità, che è quella di riarmarsi e poter avere una difesa credibile in tempi ragionevolmente brevi, la Germania mette a disposizione i soldi, la Francia ha la potenza nucleare e dice di essere d'accordo, e l'Italia divide sia il governo che l'opposizione, perché da noi si crede che se sei per la pace devi dire che sei contro il riarmo, per forza che domani, guarda, le faccio una previsione, oggi siamo nel 2025, nel 2028 qualcuno dirà: avete visto la difesa, l'hanno fatta i francesi e i tedeschi, perché voi italiani ve la siete fatta sotto quando bisognava scegliere.
Avete danneggiato
gli interessi italiani, perché con produttori di sistemi di difesa come Leonardo e come Fincantieri sarebbero penalizzati dalla vigliaccheria del politica che non ha il coraggio di raccontare ai cittadini le cose come stanno e li pascola nei vasti prati del dire: vedete, è tutto, sono gli altri a decidere. Quando tu non sei capace di decidere.
Sì. Vai.
Posso rispondere?
Sì.
Guardi, io sono perfettamente d'accordo con lei sul discorso del riarmo. Se questi qua ci danno degli straccioni, gli americani, è perché noi tutto in questo tempo l'Europa cosa ha fatto realmente per organizzare una propria difesa? Nulla. Nulla di nulla.
Non è mai stata delegata. L'Europa non poteva e non doveva
fare niente.
La domanda che lei deve porre a se stesso: cosa ha fatto l'Italia, la Francia, la Germania, il Belgio, e vada fino a 27?
Per colpa di chi? Per colpa di chi?
Dei paesi nazionali.
Era il sogno di De Gasperi. Questo era il sogno di De Gasperi.
Certo,
no?
Ma infatti quindi De Gasperi avrebbe delegato. De Gasperi voleva delegare la difesa subito.
Però scusa, spieghiamola bene, Davide, questa cosa. Magari non tutti la sanno. Cioè, per arrivare a fare questa difesa comune, questo riarmo, quello che è, bisogna cambiare i trattati.
Bisogna integrarli.
Bisogna modificarli, diciamo.
Sì, bisogna portare.
Spieghiamola questa cosa.
Allora, la nascita dell'Unione Europea risale al dopoguerra, quando ancora si chiamava Comunità Economica Europea, anzi prima Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, poi la Ceca, poi la Comunità Economica Europea, poi la Comunità Europea, poi l'Unione Europea con il Trattato di Maastricht, poi rivisto a Lisbona, bla bla bla. Questa costruzione è una costruzione che si regge su quale principio? Cosiddetto principio di sussidiarietà, cioè mettiamo insieme quello che decidiamo essere interesse comune mettere assieme. Per esempio lo si è messo una delle prime cose, le materie prime, carbone e l'acciaio, la PAC, la politica agricola comune, il mercato in generale, lo spostamento delle persone, degli esseri umani, delle merci, bla bla bla. Quello che non mettiamo a fattor comune rimane di competenza degli stati nazionali. Politica estera e politica difesa non sono mai state messe a fattor comune, nonostante che già negli primi anni 50 qualcuno si mosse in quella direzione, per esempio De Gasperi, che voleva subito, ma non era l'unico, non erano solamente gli italiani, no. C'erano anche, diciamo, Jean Monnet per i francesi, c'era Schumann, c'era Adenauer. L'idea era quella di mettere in comune. Non ci si è riusciti per egoismi nazionali e perché nel frattempo in Francia si era affermato, era tornato al governo De Gaulle, e De Gaulle immaginava un po' come quel messaggio di prima del nostro ascoltatore, che voleva l'Italia sovrana imperiale, ecco, lui ci voleva la Francia sovrana imperiale. Poi l'hanno preso botte in tutto il mondo, perché noi europei, potete metterci in testa un piccolo dettaglio, tutti messi assieme siamo il 6% della popolazione globale, 6%, produciamo la metà, cioè un quarto circa della ricchezza globale ogni anno, e consumiamo il 50% globale della spesa per sanità, strade, scuole, chiaro? Beh, è ovvio che se tu sei il 6% e sei questo scrigno di ricchezza in cui tutti si lamentano per essere poveri, sei questo scrigno di ricchezza, se non impari a difenderti, prima o poi qualcuno te se mangia.
Giuseppe, vai a chiudere rapidamente, però, in un flash, 10 secondi.
Su questo condivido perfettamente, ha spiegato benissimo il dottor Giacalone degli interessi francesi all'epoca di non voler quella difesa comune. Io auspico da italiano innanzitutto ed europeo, perché il nostro contesto oramai si è capito, sì, è questo, ci serve per avere forza, perché disuniti non andiamo da nessuna parte, uniti con una politica seria sì, attenzione però che effettivamente, come stanno dicendo tanti, riarmare alcuni stati europei, perché noi in Europa abbiamo avuto sempre problemi di guerra per due stati fondamentalmente, Russia e Germania.
E qui ci fermiamo, perché la tua opinione è chiara e tu ti auguri, no, che l'Unione Europea sia unita in questo, in previsione futura. Ascoltiamo Michael Jackson e poi torniamo in diretta.
And you change me, girl, a feeling so true. Liberian girl, you know that you came and you changed my world, just like in the movies. Two lovers in a scene, then she says, do you love me? And he says so earnestly, I love you, Liberian girl.
C'è una concentrazione di attori, cantanti, il mondo di Hollywood e non solo nel video di questa canzone, Liberian Girl, Michael Jackson, 1987, se lo avete seguito in radiovisione.
E allora ci sentiamo tra poco ancora in diretta con voi allo 02 25 15 15, adesso le ultime notizie. Dieci e sei minuti, seconda ora dell'indignato speciale di questa domenica 30 marzo 2025. Tra poco torniamo da voi allo 02 25 15 15. Dovremmo parlare anche, perché se ne è parlato molto in settimana, sì, di quel kit, no? Il famoso
kit. Tutorial.
Il tutorial per farselo a casa.
Questa cos'è? La commissaria europea per la gestione della crisi, che con questa borsa faceva vedere cosa mettere dentro il kit di sopravvivenza.
Questo vi scateno già calone tra poco.
Io sono già pronta col kit sopravvivenza.
Davide, l'hai fatto? Dissolo sì o no e poi ne parliamo.
No, posso, no, posso no, dire quasi no. Tutto.
Adesso approfondiamo.
Ricordo da bambino scene pericolose. Ora vedo i bimbi all'iPhone mentre fanno le pose. Come fa ad andare in profondità? Chi non ha avuto coinquilini servirebbero sottomarini. Come sta mamma? Sembra rinascere. Come stavo io quando ti ho visto fuori dal carcere? Più che l'umanità, qui guardano l'incasso della virilità. Non me ne fotto cazzo. Mi consolerò con te. Più semplicità che Chanel. Dimmelo chi sei. Non è solo il sesso che vorrei con te, ma provare a capirti per ore, ti provo poi resisti. C'è chi sorride come fosse tutto ok. C'è chi non vive se non prendi un po' di cake. Ti fottono le idee e poi si credono artisti. Ti tolgono il rispetto ogni volta che tu non reagisci. Butti la tua relazione nel cesso. Impegnarsi non è la tua vibe. Cerchi privacy ma non la dai. Che te ne fotte, siamo lui, amo lei. C'è chi ti giudica solo per un abbraccio della fragilità. Vediamo sempre il marcio. Mi consolerò con te. Più semplicità per Chanel. Dimmelo chi sei. Non è solo il sesso che vorrei con te, ma provare a capirti. Per ore ti provo poi resisti. Per ore alla fine basterà cadere negli abissi insieme. Per ore, per ore, per ore. Scusami se non dico la verità, ma se ricadrò nelle profondità resterai senza bling bling. Tu mi amerai come amano i bimbi. Io proverò a capirti per ore, per ore. Ti provo tu e resisti. Per ore, alla fine basterà cadere negli abissi insieme. Per ore, per ore, per ore.
Sottomarini, Mahmood, RTL 102.5, sono le 10.09, voi prendetemi in giro, ma quando qui succederà qualche cosa, adesso non dico necessariamente...
Ecco, senti, Giacalone già tossisce. Esatto.
Oggi è un disastro proprio.
No, è la pamparana che sta lasciando.
No,
anche
perché
lui.
Anche tu stamattina.
Io non ce la posso più la fare.
C'è tanta salute, c'è tanta salute.
Comunque,
stavo dicendo che
voi mi prendete in giro, ma quando succederà, Dio non voglia qualcosa, verrete a chiedermi le carte da gioco per passare il tempo, anche le carte da uno.
Forse l'ultima necessità.
Mi
no?
chiederete una bottiglietta d'acqua, una power bank. Quelle cose
tu
lì.
Tu ce l'hai quindi? Tu hai.
Allora, non devo recuperare il power bank, ad esempio, però acqua, scatolette, cose tutto. Così, un cambio di biancheria.
Coltellino?
Certo, il coltellino io ce l'ho anche in borsa.
No, per sicurezza.
No, non sto scherzando.
Non approfondiamo.
Quello piccolino, perché se mi si rompe un'unghia mi devo l'alimenta.
Certo. Davide, però tu invece tutto. Hai detto di no, questa cosa qui l'hai ignorata.
No, io l'ho detto, io quello che è contenuto nel lo posseggo tutto, ma credo che sia una condizione del 99% delle persone. Naturalmente il problema qual è? Quello del che per esempio la torcia tu la riesca a trovare le batterie cariche nel momento in cui ti serve, perché naturalmente se non lo usi per un paio d'anni. C'è stata una ventata di risolini, no? C'è il kit alla sopravvivenza, che ridere. Non riesco a capire cosa ci sia da ridere. Chi ha poteri esecutivi forse dovrebbe evitare di esibirsi come gli influencer, perché in fondo bisogna avere anche la stoffa per fare l'influencer. Però il concetto è assolutamente ovvio e assolutamente giusto. Non è che tu affronti un terremoto, un disastro, un bombardamento con il kit della sopravvivenza. Quella roba lì, che sarebbero l'acqua da mangiare, i medicinali, la radio fondamentale, la radio con le batterie, la radiolina è fondamentale, perché se un sistema collassa... Esatto, se un sistema collassa...
Se l'internet crolla, per dire...
L'unica cosa che veicola le informazioni comunque è il panico uccide, è l'isolamento uccide, è la radio, e quindi rimane lì...
Quindi la frequenza...
Sì, quella della frequenza, perché quello basta un impianto per andare avanti, invece la telefonia tu potresti, ma non sono casi teorici, con i cyber attack ti mandano fuori uso l'intera rete elettrica e telefonica. Noi dipendiamo tutto
bancarie.
Dipendiamo interamente dai telefoni, e quindi poter avere dei sistemi diversi di comunicazione, oppure la power bank, se finisci sotto le macerie e dici cacchio, c'ho il telefono scarico, e non è il momento adatto per avere il telefono scarico. Quindi tutto questo è abbastanza banale, non vedo francamente cosa ci sia da ridere. Naturalmente la praticabilità si riferisce al fatto che non è che tu esci, cioè non è che tu c'hai lo zainetto della sopravvivenza incorporato e ci giri sempre. Nel caso dell'emergenza devi sperare che sia a portata di mano, cioè,
e allora ne devi avere più di uno magari in macchina
perché ne metti in diversi posti, come faccio io per esempio con alcuni tipi di farmaci. Effettivamente li porto in tasca, ce li ho nella borsa, ce li ho nel cassetto della scrivania al lavoro. Perché? Perché se ne ho bisogno non è che mi devo mettere a dire dove l'ho messo, perché ma questo, ripeto, dov'è la cosa strana? È la banalità, allora la normalità. Tutto per riuscire ad avere quelle 24, 48 ore, massimo 72, che servono alla macchina pubblica dei soccorsi di rimettersi in moto in caso di cataclisma. Tutto qui. Non è che tu vai avanti, non è che vai alla guerra termonucleare col coltellino svizzero. Però cerchi di aprire la scatola dei piselli e li mangi il tempo che qualcuno si riorganizzi e ti venga a soccorrere.
Nel dubbio, poi... citofonare Sala comunque.
Sì, venite da me in cantina.
Ragazzi, noi ci siamo dimenticati che abbiamo avuto i nostri genitori 5, 6 anni, anche perché è stato tutto il prima e il dopo. Di guerra, che era esattamente una situazione come quella che viene talvolta paventata, considerando quello che ho sempre detto anche nella volta precedente o due volte fa, e cioè non ci sarà una guerra termonucleare, perché la guerra termonucleare vuol dire la fine.
Il problema lo risolve,
cioè, allora io uccido, io distruggo te, tu distruggi
me. Però guarda l'Ucraina, però fanno la guerra convenzionale.
Tradizionale.
E quello lì rimani sotto le macerie, come per un terremoto.
Con le trincee, con le situazioni sotto i condomini, con gli ospedali. Guardate quello che è successo a Gaza, certo. Gli ospedali distrutti, eccetera. Per cui, però è detto bene, bisogna comunicare forse in modo diverso.
Sì, trova dei professionisti, credo.
Esatto. Allora, c'è qualcuno, Eleonora dice, il mio kit di sopravvivenza, ho recuperato un Nokia 3310, la carica dura almeno una settimana.
Che è quello del film Matrix,
sì,
forse.
Indistruttibile. Quello, no, super compatto.
Che puoi solo telefonare, però.
Infatti, bene, cioè, almeno lì la carica, per una settimana non ci penso. Leggiamo un po' di messaggi, prima di tornare al telefono.
Allora, intanto un passaggio sul riarmo, qualcuno dice un debito che non possiamo permetterci, visto che già ne abbiamo parecchi. Qualcun altro dice Antonio da Vercelli. Io comunque non sto capendo il nemico da cui dovremmo difenderci per riarmarci, visto che se tra 3 anni il nuovo presidente degli Stati Uniti tornerà a essere confacente all'Europa, questi miliardi sarebbero sprecati. Mentre due superpotenze, scrive qualcun altro, militari che sono Stati Uniti e Russia, si accordano, l'insignificante Europa si mette di traverso. Qualcuno scherza scrivendo che con l'esercito europeo combatteremo un giorno in meno e vinceremo come se avessimo combattuto un giorno in più, e poi qualcuno ha scritto: vergognatevi, punto, se potete meglio indirizzare la questione, così indirizziamo la vergogna.
Esatto, ma ci vergogniamo per cosa?
Allora, appunto, chiedo, così indirizziamo la vergogna su un punto piuttosto che su un altro.
Carlo, buongiorno, all'ufficio competente. Scusami Davide, dicevi?
No, quella, c'era quella vecchia battuta o tesi, non lo so, di Romano Prodi, no? Con l'euro.
Attenzione a non citare Prodi, Davide, in questi giorni.
Stai citando quello sbagliato.
No, Prodi, adesso c'ha una sua età e forse non ha anche il controllo, diciamo, del tutto dei nervi. Però all'epoca era, diciamo, decisamente più giovane.
Adesso, anche se volendo, non è che potrebbe.
Disse, no, appunto, ma disse questa capelli. Cosa che con l'euro lavoreremo un giorno in meno. E la cosa viene ripetuta, sapete quante volte mi sono sentito dire: voi che sostenevate che si sarebbe lavorato un giorno in meno, voi un corno, quello era Prodi. Però dall'ingresso dell'euro, non a causa dell'euro, dall'ingresso dell'euro noi lavoriamo molto meno di un solo giorno. Per cui è una frase citata ancora una volta totalmente ignorando la realtà. Il tempo di lavoro medio, poi io lavoro 20 ore, d'accordo, il tempo di lavoro medio è diminuito di più di un giorno al mese, ovviamente.
Allora Carlo, scusaci, eccoci.
Buongiorno. No, niente, io volevo ricordare a me stesso, perché poi, diciamo, sicuramente voi sapete sull'argomento più di me. La NATO è nata nel dopoguerra e l'America aveva tutto l'interesse a tenere l'Europa unita contro la Russia, perché chiaramente la distanza per l'America, per qualsiasi intervento o altro, era ovviamente poco comoda. Quindi non a caso le varie basi che c'è su tutto il territorio europeo, compreso l'Italia. Questa era un'epoca, diciamo, di grande sospetto, da vedere influito anche sulle questioni politiche dei singoli paesi, vivi anche l'Italia, e oggi praticamente si stanno descrivendo come degli approfittatori del benessere americano. Allora, con questo ragionamento dove voglio arrivare? Voglio arrivare che noi dobbiamo necessariamente avere un gruppo di intervento diciamo rapido di tutela del territorio europeo. Quindi è necessario non il riarmo, ma l'armamento, come dire, per fare fronte a questa eventuale aggressione che potrebbe avvenire, chiaramente.
Cioè, tu dici gli strumenti?
Certo, perché chiaramente, voglio dire, l'America chiaramente con questa attuale amministrazione non ha interesse a investire sull'Europa, anzi non è più, secondo me, uno stato amico, perché se ci applica pure i tassi, amico non è, perché l'amicizia si dimostra anche, come dire, sul buon rapporto reciproco, non imponendo dazi senza gestire prima.
E sì, poi anche non fosse più un amico, non è che gli Stati Uniti hanno sposato Trump da qui alla fine della.
Ricordiamo che il rammentare ai paesi NATO dell'Unione Europea, la NATO è stata fondata nel 1949 e l'Italia è uno dei paesi fondatori. Ricordare che noi spendiamo meno di quanto pattuito in sede NATO, questo risale a Clinton.
Sì, poi, sì, chiaro,
quindi,
chiaro.
Diciamo, è evidente che ci sono diversi passaggi.
Però diciamo, questo è vero, però c'è stato da dire che l'America aveva tutto l'interesse a tenere i piedi.
No, ma non solo,
volevo dire solo questo. Quindi significa che tollerare il mancato investimento da parte dei paesi europei per l'America andava bene comunque, perché sennò sin da subito avrebbe preteso.
No, attenzione, sono due cose diverse, perché allora, appunto, siccome è nata nel 1949, una delle regole che aveva al suo interno è che due paesi europei, segnatamente la Germania e l'Italia, non vi sto a ricordare perché mi fido della vostra memoria, non avrebbero mai potuto avere accesso all'arma atomica.
Esatto, infatti. Loro avevano
sconfitti della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, avevamo appena finito di fare un casino che la metà della metà bastava, distruggendo. Cioè. Peraltro, attenzione, all'epoca si fronteggiava con l'Unione Sovietica, che aveva il patto di Varsavia, che era un patto militare contro l'Occidente, contro di noi. E la Seconda Guerra Mondiale è vero che era cominciata con l'invasione tedesca della Polonia, ma l'invasione tedesca della Polonia era stata possibile perché Hitler si era messo d'accordo con Stalin, e dell'accordo fra Molotov-Ribbentrop, sempre del 39, tra Hitler e Stalin, che spiano la strada alla Seconda Guerra Mondiale, e l'Unione Sovietica di Stalin era l'alleato di Hitler, molto più di quanto non lo fosse l'Italia di Mussolini. Poi dopo Hitler ebbe la cattiva idea sua, dal suo punto di vista, di fare l'operazione Barbarossa, e la storia, quindi invadere l'Unione Sovietica, quello che ne risultò. In quel clima è evidente che di contrapposizione. L'Europa, per esempio, noi italiani e i tedeschi, che per l'appunto non avevamo accesso al nucleare bellico, però siamo stati fondamentali per lo schieramento dei Pershing e dei Coons, esatto, cioè delle testate nucleari americane in difesa dell'Alleanza Atlantica. Quindi queste cose stavano bene. Quando è che finisce questa storia? Questa storia però finisce qualche anno fa, finisce nel 1990-91. Perché quando viene meno il patto di Varsavia,
esatto,
allora a quel punto dice: ragazzi, anche voi dovete spendere per la difesa.
No,
quindi cosa che noi siamo degli scrocconi, però, come diceva Obama, o dei parassiti. Come ha detto Trump, è un po' una cretinata, sia che la dica Obama, sia che la dica Trump.
Sì, ma al di là di chi la dica, io dico proprio perché quella situazione che c'era in quegli anni oggi non c'è più. Quindi praticamente noi dobbiamo essere autonomi da un punto di vista di difesa, e necessariamente contro tutti possa essere interessato ad attaccare l'Europa. Probabilmente nessuno, perché probabilmente con una bomba d'olio si risolve tutto, però sostanzialmente non possiamo dipendere.
Sì, c'è questo aspetto un po' folcloristico, no? L'Europa attaccata, ma Europa attaccata da chi? L'Africa,
appunto,
che arriva.
Con questo ragionamento non ci dovremmo armare, no?
L'unica è la Russia.
La Russia sta già attaccando l'Europa, ed è
quello per il quale stiamo parlando da anni.
Ragazzi, ieri c'erano i droni russi sull'area di Leonardo, cioè una nostra impresa spiare, che costruisce anche a spiare
sul lago di Ispra,
non solo,
cioè
il cielo europeo è già stato solcato da aerei di guerra russi in Polonia, è sconfiato diverso.
Non è un'ipotesi.
Prima ci organizziamo meglio. Vai Carlo, al volo.
No, la cosa che vorrei evidenziare, che l'attacco con armi è della Russia, però l'attacco economico, vedi i dati, è dell'America, se sono due cose diverse, però di fatti noi non siamo autonomi per quanto riguarda l'aspetto di difesa, quindi comunque secondo me vanno spesi questi soldi, mio malgrado, però è necessario.
È necessario.
Carlo,
grazie,
scusami,
Carlo.
Tu comunque sei pronto a sopravvivere con lo zainetto?
Sì, perché
bravo,
anche lo zainetto,
bravo. Non hanno segnato però la carta igienica, secondo me serve, mettetela dentro.
Gennaro che te l'ha suggerito.
Sì, Gennaro che dice: non ci ho pensato, ma anch'io devo aggiungere delle cose, poi vi do il mio.
Poi ci dai la lista, to do list. Grazie.
Ciao Carlo.
Ciao. Salvatore, buongiorno.
Buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, allora, Salvatore, da dove ci chiami?
Da Modica, dalla provincia di Ragusa. Allora, vi chiamo perché vorrei intervenire su tre punti fondamentalmente. Sì. Il primo è questo: io sono dell'idea che dovremmo armare e riarmare principalmente l'ONU, ci dovremmo battere, dovrebbe essere nell'agenda anche politica, dei giornali ogni giorno, quello di tornare a parlare di ONU, che era l'unica che poteva, con i caschi dell'ONU, dare una posizione super partes. Per quanto riguarda l'Europa, io sono per il riarmo, un riarmo però europeo, e se permettete fatemi dire una cosa: quanti di voi hanno sentito la frase "la coperta è corta"?
penso,
cioè, a proposito di cosa? Del riarmo o delle leggi di...
A proposito della coperta e corta, quando non ci sono soldi, sì, per, certo, fare le cose, sì, ok? Per le armi la coperta sembra essere tornata. Io sono dell'idea, facciamo allora, se siete d'accordo, se è impellente, se questo bisogno è necessario, facciamo una patrimoniale europea in maniera tale che non siano sempre i più poveri a perdere la sanità, a perdere la scuola, a perdere,
Davide,
la possibilità,
questo, Davide,
di
Andrea,
crescita.
E poi arriviamo, no, agli altri. No, 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 ma poi ci arriviamo agli altri.
Attenzione,
vai.
La, sì, patrimoniale, la patrimoniale colpirebbe, colpisce tutti, anche, diciamo così, tra virgolette, i poveri, perché basta essere proprietari di una casa. In Italia sono quasi tutti proprietari di una casa. E
non la prima casa, Giacalone.
L'ho capito, ma la patrimoniale si mette sul patrimonio, non è che si mette su un'altra cosa.
No, si fa come il si punto, vuole fare.
Aspetti, ma non c'entra niente la coperta corta. Questo è il punto. Perché? Perché tutti 800 miliardi sono tutti concepiti a maggiore esposizione di debito, di cui 150 di debito comune, quindi non vengono tolti ad assolutamente niente. Non vengono tolti assolutamente a niente, questa è la sostanza.
Oh, per quel che riguarda l'ONU,
scusami Carlo, poi arriviamo.
Per quel che riguarda l'ONU, che lei, diciamo, reclamava all'inizio, purtroppo quello è un vicolo cieco, perché l'Assemblea Generale dell'ONU ha votato a larghissima, stragrande maggioranza la condanna della Russia per l'invasione dell'Ucraina. La operatività dell'ONU è assegnata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Nel Consiglio di Sicurezza ciascuno di quelli che ci siedono ha il potere di veto e uno di quelli che ci siede è la Russia. Quindi purtroppo da quel punto di vista
va cambiato,
sì,
va cambiato perché
Wilson è stato il primo a ipotizzarlo e ci ha rimesso la presidenza. È un po' complicato, voglio dire. In ogni caso non è utilizzabile.
Salvatore, passiamo agli altri, sì, punti. Quindi patrimoniale l'hai, sì, detto, e vai agli altri.
Sì, allora il secondo punto è: siamo sicuri che il nemico in questo momento sia Putin?
Chi
allora,
potrebbe essere?
Il nemico in questo momento è Putin, Netanyahu, l'America. Ogni volta, come vedete, è diverso. Il punto è verso dove ci giriamo e da che cosa ci difendiamo. Rinforziamo l'Europa, ok, ma diamo il peso ad ogni attacco che subiamo. Un attacco economico è un attacco economico, un attacco militare è un attacco militare, un attacco su civile, un attacco su civile.
No, ma infatti, quindi, ma infatti il nemico dipende, insomma, su che versante, di che versante parliamo, perché nessuno dà la colpa a Putin dei dazi, ad esempio, della guerra commerciale.
Poi soprattutto se hai un conflitto commerciale, come ci è capitato per esempio con la Cina, che adesso paradossalmente diventa, diciamo così, alleata contro i dazi, però non è che siccome c'è un conflitto commerciale mi riarmo. No. Non avrebbe senso.
Se il focus è la guerra in Ucraina, allora uno può parlare di Putin in quanto nemico.
Certo, quello, no, dal punto di vista della sicurezza territoriale, della possibilità di subire un attacco, oggi come oggi sul terreno, diciamo, della storia c'è solamente la Russia, non è che c'è qualcun altro. Poi dopodiché, sai, una volta che sei pronto a difenderti, non è che ce l'ha, no, mi ero preparato per quello, non mi difendo da quell'altro. E infatti noi stessi come Italia, ma anche come Germania, Francia, la Spagna ha una buona presenza, noi usiamo le nostre forze armate anche senza bisogno di difenderci sul territorio nazionale. Attualmente sono in essere quasi 40 missioni all'estero, di cui nessuno si ricorda mai, dice mai niente, però sono 40 missioni altamente professionali e sono armate, cioè in Libia, in Libano ci sparano addosso. Nel KFOR, cioè quella che abbiamo nel Kosovo, nei Balcani, che è una forza multinazionale dell'ONU, ma ci sono molti militari italiani, si spara, non è che si sorveglia la missione, e sorvegliare,
sì,
che si possa evitarlo, ecco quello.
Hanno regole di ingaggio particolari rispetto.
Tra l'altro vi ricordo la missione dell'ONU, per esempio, a Sarajevo, che rimase purtroppo, diciamo così, disonorevolmente storica. Sarajevo, quando poi ci fu l'assalto e le truppe dell'ONU se la squagliarono, sì, certo, che dire, non hai messo a rischio la vita dei soldati, però hai reso del tutto inutile l'operazione. Quindi queste operazioni all'estero sono comunque rischiose, noi ne abbiamo tante, certo, in atto.
Salvatore.
Sono rischiose e spesso vanno tanti ragazzi che non sono solitamente i figli di chi decide le guerre.
chiusa questa parentesi, che chiaramente può essere interpretata in tanti modi, l'ultimo punto che volevo dire...
Ma professionisti e non c'è più l'esercito di leva.
Ma chi ma guardi in Ucraina e in Russia, quali professionisti? Stanno andando persino ragazzi di 16 anni.
Mettermi sullo stesso piano la missione in cui partecipiamo noi con quel criminale di Putin. Putin è un criminale assassino, uno stragista, un nemico dell'umanità. Ha fatto fuori una quantità enorme di giovani russi. Certo che ci vanno i poveri disgraziati. Non c'è dubbio, ma non è il nostro mondo, è suo mondo incivile.
Allora, mi lasci dire l'ultima cosa. Io qualche giorno fa sono intervenuto nella trasmissione di Giletti dicendo, glielo dico così in maniera trasparente, prego, più Orsini e meno Giacaloni.
Legittimo,
se la goda.
Ok, no, non mi risponda così, sei educato.
Che le devo dire, che sono d'accordo?
No, non è che possiamo essere tutti d'accordo, il punto è proprio questo, lei deve capire che c'è una fetta di italiani, europei, di mondo che la pensa diversamente da lei anche riguardo alla guerra in Russia.
Lo so benissimo, sono cresciuto perché, con i comunisti italiani che mi dicevano che ero servo degli Stati Uniti ed erano innamorati di Mosca. Poi ho visto che hanno cambiato tutti posizione e la cambierete anche voi.
Io aspetto che lei cambi la sua di opinione, però.
Molto improbabile.
Facciamo prima cambiare
lo darei per impossibile, guardi.
Mi lasci dire una... lo so, purtroppo, però lei è sempre in trasmissione, io parlo soltanto un minuto, non parlo più.
Infatti, Salvatore, dici, hai ragione, posso dire?
Quello che dico io è...
Ha parlato anche da Giletti.
Ma parli di più, per esempio, di Netanyahu, parli di
Salvatore,
più di...
Però scusa, che se lei si sveglia la mattina alle 7, le sente parlare spesso.
Ok, va bene, ok.
Vorrei parlare anche con gli altri. Play.
No, Salvatore, vorrei chiederti una cosa, però. Sì. Sulla guerra in Ucraina, qual è il tuo punto di vista? Perché sennò...
Allora, guarda, io non sono un Orsini, un esperto internazionale, e non sono nemmeno Giacolone.
E va bene, su questo non avremmo chiamato Orsini.
Allora, quello che ho fatto è che mi sono messo lì e mi sono letto diverse fonti. Ad esempio, mi sono andato a vedere il discorso di Putin all'ONU del 2015, ho letto della strage di Odessa, degli accordi di Minsk, dove si era già trovata la pace con l'autonomia delle regioni del Donetsk e del Luhansk, scusa la pronuncia, ma non sono né russo né ucraino.
Quindi violati dalla Russia queste cose, accordi. Quegli accordi.
No, non dico sciocchezze, non è così. Non è stato così, è stata l'Ucraina, credo, date l'ultimo minuto.
Violati dalla Russia che cominciarono a pagare i terroristi.
Ma che cosa dice? Ma quando
ma
mai?
Dico la realtà storica.
Vabbè ognuno si legga le cose. Allora, il punto
Bravo. Mi scusi. Prego.
Lui è Andrea, prego. Non è Davide, può stare tranquillo.
Sono Andrea Pamparano.
Prego. Pamparano.
Posso che le faccio una domanda stupida? Lei è un tifoso di calcio?
Anche, ma soddistingo il calcio da tutto il resto.
No.
Non parlavamo del derby, stupida.
Sì, sì.
Lei, posso chiederle che squadra tiene?
La Juve, sì.
Ecco, io sono interista, sì. No? Ecco, secondo lei, io ritengo che la Juventus abbia perso, dal punto di vista legale, un campionato, che invece gli juventini rivendicano come giusto, ok?
Sì, sì.
Potremmo mai metterci d'accordo su questo punto? Non credo.
Lei ma dirà, tante, non vabbè, ci mettiamo d'accordo su questo, poco importa.
È una cosa stupida, non è
sì,
una
lo
cosa...
so, ma se non ci mettiamo d'accordo su questo, cioè voglio dire, non importa niente, scherzeremo, litigheremo al bar,
non niente, Andrea, ma di quello c'è una forza superiore che stabilisce chi c'ha ragione e chi c'ha torto, poi ognuno si prende la propria
siccome
opinione.
Lei dice,
ma quello superiore io leggo Orsini in questo momento, ecco, il superiore che è.
Guardi, io Orsini non lo leggo per principio.
Vabbè, ognuno, vabbè, per principio. Non dire che non lo leggo per principio, guardi, è grave.
È un esperto.
Allora, dire
ma chi l'ha detto che è un
esperto?
Ma se fino a ieri nessuno sapeva chi fosse, dai.
Soprattutto sono tre anni che sostiene che possono spianare una carina.
Salvatore, chiudi, che dobbiamo...
Sembrano quei professori...
Non voglio creare...
Quelli del Covid, no? Che parlavano del Covid e non avevano visto un paziente.
Salvatore, vai, chiudi però, che devo andare in pubblicità.
Io chiudo. Allora, quello che voglio dire, chi è l'esperto allora in questo momento? Orsini voi dite che non è l'esperto, e fra l'altro se guardate tutte quelle cose che ha detto da 3 anni fa, questa parte le ha azzeccate tutte. L'esperto chi è?
Ma chi so, 3 anni fa ha detto che la Russia avrebbe spianato in un attimo l'Ucraina. Sono lì che crepano in trincea.
Ragazzi, Fabrizio Corona ha detto che il Papa era morto. Vi dico solo questo.
Ha indovinato? Il super analotto, glielo auguro.
Salvatore, ti dobbiamo salutare. Ti abbiamo fatto parlare non un minuto, abbiamo sforato un po' di più.
No, grazie. Vi ringrazio. Che sia di riflessione per tutti, però.
Amen.
Grazie, ciao. Salvatore, ciao.
Arrivederci, buon lavoro.
Madre un abbraccio. Dios, allora, tra Orsini e Giacalone e Pamparana io propongo sempre il mixatino di Alberti.
Ah, tu dici.
Sì, che va
proprio se sto programma lo vuoi demolire.
Per il Papa morto non l'ha detto Orsini. Però.
No, l'ha detto Corona. Corona. Fabrizio Corona.
Beh, Corona è un'autorità mondiale. Finito.
Allora 02 25 15 15 e poi tra poco ancora i vostri messaggi al 378 378 1025.
Qualcuno dice sono favorevole al riarmo, ma se non realizzeremo mai una vera unica difesa europea, riarmarci singolarmente potrebbe non servire a niente. Ripartiamo anche da qui tra poco.
Pubblicità, state con noi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è una doccia caldissima quando fuori fa... freddissimo.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378 378 1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5. Very normal people. Very normal people.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all.
Me.
Stay With Me, disco di Sam Smith qui su RTL 102.5, battute conclusivi dell'indignato speciale di questa domenica 30 marzo. Io c'era un messaggio provocatorio, questo era diretto a me, ma secondo voi le vecchiette stanno lì a pensare al kit sopravvivenza? Le vecchiette hanno già pronte la borsa per l'ospedale. A casa mia i miei genitori hanno la valigia per l'ospedale.
Ti sei dato della vecchietta, perché scommetto che anche tu l'avrai.
No, io non ce l'ho. Però l'unica volta che mi è capitato in emergenza di andare in ospedale e non avevo niente pronto, quindi ho dovuto mandare qualcuno a casa proprio a ravanare nei miei cassetti. Invece se voi preparate una borsa con dentro un pigiamino, una ciabattina e due cambi, siete a posto.
Mi metti molta ansia.
C'è un altro messaggio, un ascoltatore che dice: buongiorno, io ritengo che la storia della guerra in Ucraina va raccontata dal 2014 in poi e non dal 2022. Purtroppo questo non lo direte mai. Amico nostro, sono quasi 3 anni che lo diciamo. Per la verità non andava raccontata solo dal 2014, data in cui la Russia invase la Crimea. Va raccontata dal 1994, noi abbiamo raccontata diverse volte, dal 1994, cioè da quando, finita l'Unione Sovietica e quindi ovviamente i paesi satelliti, essendo già l'Ucraina un paese indipendente, consegnò l'intero arsenale nucleare che era dislocato in Ucraina in cambio di un trattato di pace di amicizia, in cui la Russia si impegnava a non in nessun modo e mai mettere in discussione la sovranità territoriale dell'Ucraina, che comprendeva naturalmente le repubbliche, o meglio le aree poi denominate repubbliche, perché all'epoca non erano repubbliche, e poi la Russia ha stabilito, come Hitler stabilì con i Sudeti, che devono essere russe. Non so quanto approfondimento avete fatto, ma nella scorsa settimana,
come Trump la Groenlandia,
esatto, come la Groenlandia, però 2 settimane fa Putin ha fatto un decreto in cui ha detto che queste zone occupate, nel frattempo tutti sono obbligati a prendere il passaporto russo, e che non prendere il passaporto russo significa non poter più accedere alla sanità, ai servizi, e in alcuni casi può essere espropriati i beni, come per esempio la casa. Quindi queste sono aree in cui, secondo quella leggenda priva di fondamento storico e reale, erano tutti russofoni che volevano diventare russi, ma i cattivoni di Kiev glielo impedivano. Beh, il 60% della popolazione occupata con le armi russe lì hanno detto: no, io il passaporto russo non lo prendo. E la libertà dei popoli va rispettata.
Allora andiamo da Achille al telefono. Ciao Achille.
Buongiorno, salve. Sono Achille, chiamo da Napoli, specificamente da Quarto. Sì. Diciamo che noi il kit di sopravvivenza già ce l'abbiamo a disposizione
Per il terremoto.
Per il terremoto.
Eh sì. No, infatti.
C'è un vulcanino che
però devo dire questo, dottore. Allora, lei ha parlato del kit della buona Europa, del kit della violenza, questo. Allora, arrivato a questo punto, vediamoci anche i soldi dalla banca, perché se succede quello che non deve succedere, ci serviranno anche i soldi per, come merce di scambio.
Ma infatti c'è scritto di portarsi dietro un po' di contanti, certo.
Un po'
perché
di contanti, non tutti. No. Non so quanto lei abbia in banca.
Un po' di contanti, perché deve durare 72 ore nell'idea base questa sopravvivenza.
Ma 72 ore di cosa? Come facciamo a stabilire 72 ore, 36 ore?
Prima che ci si organizzi per...
Ma è tutto così, come posso dire, ancora nel mondo della fantascienza, perché
infatti.
The Walking Dead, la serie TV, anche lì, scusami, cioè, se c'è un'invasione di zombie ci si comporta in un modo, se c'è una guerra in un'altra.
Lì il concetto è quello di avere di bere, mangiare, le medicine, la torcia, il telefono, nel tempo in cui ci mette la macchina pubblica a venire i soccorsi. Se la macchina pubblica, per un'ipotesi, dovesse non esistere più, spegni la torcia e rassegna.
Senti, ma al di là di questo, però, scusami Achille, perché poi questo è un discorso anche un po', ma che pensi tu della questione riarmo, ad esempio, questione dazi, insomma, i due temi che abbiamo messo
sul tavolo? Secondo me sono altri soldi per arricchire la casta di chi produce armi, quando ci sono cose molto più essenziali, sono
soprattutto qua in Italia, la sanità è tutto che sta andando a rotoli.
La scuola.
Vediamo lo stesso, la scuola, vediamo lo stesso discorso, noi qua che viviamo il baritismo, cioè hanno alzato delle tende per 400.000 euro, spese 4, tende con due tavolini, ma stiamo scherzando. Perciò,
però scusami, dire, tu dici forse 72 ore non bastano, no? Bisogna
no,
mettere dentro cose.
Ma abbiamo fatto le esercitazioni, qua, le esercitazioni qua fatte per il periodo del baritismo, abbiamo avuto due ambulanze girate e tre feriti, l'esercitazione. Pensate un po' come siamo combinati.
Girate cosa intendi? Che hanno fatto
hanno avuto un incidente, hanno fatto una simulazione di emergenza, ma è una cosa che ha detto anche la televisione, Si sono scontrate fra di loro.
Comunque tu sei contrario al riarmo, giusto?
Che dimostra che bisognerebbe farne di più esercitazioni, non che non bisogna, ovviamente.
Certo, io sono contrario al riarmo perché onestamente spendere tutti questi milioni di euro per il riarmo non è una cosa buona.
Va bene, è chiaro Achille, grazie mille per essere stato con noi, ok?
Ma grazie a voi, buona domenica a tutti quanti, buona domenica.
Ciao, ciao, grazie. Luigi, buongiorno.
Buongiorno, chiamo dal lago di Garda, in provincia di Verona.
Sì.
E grazie per avermi dato la possibilità di parlare. Niente, in merito agli argomenti che avete trattato stamattina, beh, sul fatto del riarmo sono pienamente convinto e bisogna procedere sicuramente in quella direzione. Ecco, io sono abito qua sul lago, la fortuna di avere una bella vista al lago. Di fronte a me c'è la torre di San Martino della battaglia.
Dove sei? A Peschiera? Dove sei?
No, io sono alla Zise,
ok.
Alla Zise, primo comune d'Italia.
C'è Prezzemolo.
Adesso volevo un po' più concentrarmi sulla... E niente, il discorso è molto semplice anche in merito alla posizione dell'Italia. Mi sembra una posizione molto ambigua, cioè voler stare seduti su due sedie, alla sedia alla fine si rischia anche di andare per terra. Dicevo della Torre di San Martino perché è un posto dove i nostri politici, anche la Presidente Meloni, dovrebbe secondo me andare nei vari gironi. Cioè, un dipinto delle varie fasi del risorgimento, dove c'è credo anche in ordine cronologico, e c'è la raffigurata la battaglia di Crimea,
tutta l'epoca, no? dalla prima guerra di indipendenza fino alla presa di Roma. Desenzano, no? A Desenzano del Garda,
è tra Desenzano e Pozzolengo, esattamente. E quindi cioè, bisognerebbe studiarla un po' la storia, vedere
anche
quello che si è fatto.
Ha ragione lei, bisognerebbe studiarla e bisognerebbe anche onorarla, quella storia lì, perché è una storia di giovani molto poco organizzati, molto poco armati, perché non ce li avevano, non avevano granché. Ricordo a tutti che quando i Mille, che manco erano Mille, salparono dallo scoglio di Quarto con Garibaldi, la prima tappa la fecero a Talamone per andare a rubare i fucili,
certo.
Perché sennò manco quelli ci avevano, erano una minoranza. Alcuni di loro dovettero, perché quando si canta l'inno d'Italia anche durante le partite si dice siamo pronti alla morte, perché c'avevano un gusto di morire, no, perché la libertà e la indipendenza del proprio paese è una cosa per la quale siamo pronti alla morte. L'Italia chiamò, mi ricordai, e l'autore di questi versi, Mameli, perse la vita a 21 anni sulle mura del Gianicolo. E questo, diciamo, se uno la conoscesse e la onorasse, la storia di noi stessi, si renderebbe conto che dire a un altro popolo ma non lo vedete che siete militarmente inferiori, arrendetevi, non parlatene più, avresti potuto dirlo ai fratelli Cairoli, avresti potuto dirlo ai difensori della Repubblica Romana, a tutti gli uomini del Risorgimento, potevi dirlo a Garibaldi, però sarebbe stata una cosa disonorevole, in effetti, sì. E quindi no, ha ragione lei, quella è una storia che se gli italiani la conoscessero e la interiorizzassero, alcune delle orribili cose che abbiamo sentito in questi anni non l'avremmo mai sentita.
Ciao Luigi, grazie.
Scusi, potrei fare un'ultima domanda,
certo.
Poi non vi rubo più tempo.
Vai,
in merito a Trump, ai dazi, eccetera, non trovo più, non vedo più, non leggo più l'opposizione interna americana, i democratici, sì. Dove sono finiti i vari, non vorrei sbagliare nome, Michael Moore di qualche anno fa che si scagliavano, o magari giusto o sbagliato, non lo so, perché è passato un po' di tempo e ho perso, e non vorrei dire sciocchezze, però l'opposizione interna, cioè, americana e democratici, nei confronti di Trump, avrebbero di cose da dire.
L'America è spaccata in due, questo l'abbiamo visto dai risultati delle elezioni presidenziali. In questo momento governano i repubblicani e quindi le decisioni fondamentali le leggiamo e le interpretiamo in quanto vengono da chi effettivamente governa. È vero che dall'altra parte, e cioè nella parte democratica, c'è una crisi profonda di leadership.
È successa una cosa profonda.
Enorme.
È successa una cosa profonda, Andrea, perché il partito repubblicano di Trump non è manco lontano parente del suo storico partito repubblicano. E i democratici
non è
sconfitti, esatto, i democratici non è di Cheney e gli altri, e i democratici sconfitti sono annichiliti. Detto questo, però, se uno segue con un po' più attenzione anche la stampa statunitense, non è che manchino i fenomeni di protesta in piazza, manca la guida, manca la leadership, e quello, quindi la sua osservazione è assolutamente fondata. Sì, i democratici sono sostanzialmente in condizioni catatoniche, almeno al momento.
Stiamo parlando degli Stati Uniti, vero?
No, perché
a qualcuno magari
viene
il dubbio. A qualcuno viene il dubbio, si è acceso a metà frase. Grazie Luigi, un abbraccio.
Sì, grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Ciao, ciao. Gran finale, poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Oggi ci salutiamo così, 1989, uno degli ultimi album dei Queen, perché un paio d'anni dopo Freddie Mercury morì. Ci salutiamo con I Want It All. I want it all, I Queen, il nostro Millennium Hit per chiudere l'indignato speciale di questa domenica 30 marzo.
Allora, un paio di messaggi per chiudere al 378-378-1025.
A dimostrazione del fatto che i soldi andrebbero spesi per altro, so che ci siamo già stati, però tanti nei messaggi di questa mattina dicono spendiamo, concentriamoci su altro.
Qualcuno dice ci sono le buche addirittura, due cose molto simili. Devo
e
dire.
Poi l'unità. L'unità è stato un tema ripreso da tanti, non solo sulla difesa comune in generale, su noi come Unione Europea. Abbiamo problemi, insomma, più importanti da risolvere, dice qualcuno.
Grazie a Roma, Davide Giacalone, appuntamento domani mattina 7:10.
Grazie a voi, buona domenica, domani.
Andrea Pamparana, buon lavoro e buona settimana.
Grazie anche a voi, alla prossima.
Grazie a Barbara Sala,
Enrico Galletti,
a Luigi Santarelli,
buona domenica.
Ai nostri registi, a Pio Ingegno, a Gigi Resta a Milano, a Andy Ceccarelli a Roma, a Max Vigiani per le news. Buona domenica a tutti e grazie per averci seguito fin qui. A presto.